steps up, loads and throws. It's caught. It's pitched backwards, up in the air. It's on the ground, still in Clemson's hands. And now it is down. It is over. And the Irish have knocked off number one Clemson.
Bentornati a tutti, amici del College Football, undicesima puntata di Scusate il College Football, Fabio Moras che vi parla, in compagnia di nuovo a ranghi completi, in compagnia di Guido Semplici. Ciao Guido.
Ciao Fabio, ciao a tutti.
Oleg Bogdea, ciao Oleg.
Ciao Fabio, un saluto a tutti.
E Francesco Fele, ciao Frank a te.
Ciao Fabio, buonasera a tutti.
Allora ripartiamo perché abbiamo avuto un piccolo problema tecnico, quindi è la seconda volta che facciamo l'intro, ma ripartiamo con il recap che non avevamo ancora cominciato, e partendo dalla MAC, la MAC che è già ripartita in questa settimana, ha giocato già il martedì e mercoledì, la MAC che ci sta stupendo sempre di più con queste, anche queste partite che ci fanno avere college football davvero tutta la settimana, soprattutto in queste settimane di pause nazionali del nostro football, in cui davvero il martedì e mercoledì c'è poco da vedere. E ripartiamo dalla MAC appunto con le partite che ci sono state in questa settimana. Ha tornato a vincere Kent State e Buffalo, e la partita che ha rubato un po' la scena è stata quella tra Western Michigan e Toledo, partita con un finale imprevedibile, partita che se non avete visto, se non sapete come è andata a finire, andatevi a cercare perlomeno gli highlights perché merita. Ripartendo invece da quello che è stato la Week 10, partendo dalla Mountain West con Colorado State che vince la Border War con Wyoming, prima vittoria a Colorado State di Steve Adazio, vittoria importante in un rivalry game. E, vittoria anche di Hawaii, quindi anche prima vittoria anche per Hawaii in questa nuova stagione contro New Mexico, invece Boise State, qui parleremo dopo di quanto accaduto a Boise tra Boise State e BYU, con BYU che ha rullato Boise State sul Blue Turf. Nell'American Cincinnati continua a vincere, a rullare anche Cincinnati continua a rullare avversaria dopo avversaria, stavolta è stato il turno di Houston, 38-10 il finale. SMU ha vinto con tempo, bella vittoria per SMU, per Shane Buchel, e Memphis è riuscita a sopravvivere all'ennesima bella prova della USF di Jeff Scott, che però non raccoglie nulla. È già successo altre volte quest'anno, appunto anche con Temple per esempio, che USF facesse una bella gara e alla fine ne uscisse a mani vuote. Nelle Power 5 partiamo dalla Big 12, dove hanno vinto tutte le favorite per una volta. Ha vinto Iowa State con Baylor, ha vinto Oklahoma con Kansas, ha vinto TCU con Texas Tech, e hanno vinto Oklahoma State con Kansas State e Texas con West Virginia, anche se queste ultime due partite diciamo con qualche patema, a partire appunto da Oklahoma State che è stata ferma appunto a zero punti per tutto il primo tempo, poi si è anche fatto male Chuba Hubbard nel terzo quarto e sembrava destinata Oklahoma State a perdere la seconda volta di fila. In realtà è entrato poi il backup di Hubbard, LD Brown, ottima prestazione da quando è entrato appunto a sostituire Hubbard, e Oklahoma State è riuscita a segnare 20 punti non risposti e a vincere alla fine, a portare a casa la vittoria per 20-18 contro K-State. Texas invece, Texas West Virginia, finita 17-13, e ragazzi non è uno scherzo, 17-13 non è il punteggio finale del primo quarto tra Texas e West Virginia, ma è il punteggio finale, 4 quarti, 17-13, vittoria di nuovo per Texas grazie alla difesa, come era già accaduto nelle scorse settimane. Nella Big Ten vince ancora facile Ohio State, 5 touchdown di Justin Fields, davvero in ciabatte contro Rutgers, vince Tanner Morgan e Minnesota, vince la seconda vittoria la prima vittoria, scusate, per Minnesota, che vince Champaign contro Illinois. E invece sprofondano i Wolverines di Jim Harbaugh contro Indiana, che va sul 3-0 battendo i Wolverines dagli anni 80 che non li batteva, e dopo aver battuto già Penn State, che era anche Penn State l'ultima volta l'aveva battuta negli anni 80, ovviamente non aveva mai battuto nella stessa stagione sia Michigan che Penn State, quindi già di per sé con questo 3-0 è una stagione storica per Indiana, per gli Hoosiers. Penn State, diciamo di Penn State, sì, Penn State, che era quella che a detta di tutti era la seconda forza della conference, perde 35-19 in casa con Maryland, c'è da dire un'ottima Maryland, però Penn State davvero le motivazioni sono scemate in queste ultime settimane, ovviamente già dopo la prima sconfitta, poi partenza 0-2, stagione già di per sé corta, 1-0-2 non praticamente non ti rialzi, e così è stato, infatti è sprofondata definitivamente questo 0-3, partenza davvero inaspettata per Penn State. Ottima invece Maryland, dicevamo, che ottimo di nuovo Torietto Gavailoa, bella prestazione, straordinario anche il suo ricevitore principale Rakim Jarrett con 144 yard e 2 touchdown, appunto ha fatto a fette la secondaria di Penn State. Continua a vincere anche Northwestern, che supera 21-13 Nebraska, una Nebraska che paga la scarsa concretezza in red zone, 13 punti segnati da Nebraska con 7 viaggi in red zone, sono davvero pochi. E infine, dopo averlo demolito settimana scorsa, il quarterback di Iowa, Petras, riesce a portare alla vittoria i suoi Hawkeyes, anche se non soprattutto per merito suo, però comunque ha fatto il suo. Michigan State perde 49-7 contro Iowa, Rocky Lombardi ci mette del suo nel primo tempo lanciando praticamente più agli avversari che ai suoi giocatori, e davvero molto 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 male Michigan State, vittoria molto larga per Iowa che mette appunto anche Iowa la prima vittoria della stagione. È successo qualcosa in Pac-12, ha vinto Oregon con Stanford, era preventivabile, anche se ha sofferto un po', soprattutto nel primo tempo, bella la prova di Stanford, che però non ha mai segnato, ha messo un touchdown e ha sbagliato 4 field goal, e poi alla fine nel secondo tempo Oregon ha preso il largo. E bella è stata anche la partita tra UCLA e Colorado, con UCLA che fa la solita partita da UCLA, Dorian Thompson-Robinson che fa la solita partita da Dorian Thompson-Robinson, ovvero primo tempo terribile, sotto 35-7 praticamente verso la fine del primo tempo, e poi UCLA che quasi riesce a rimontare con un secondo tempo invece molto molto migliore, soprattutto un secondo tempo quasi da Heisman di DTR, però finisce davvero, va corta UCLA, non riesce a completare la rimonta. E infine Washington State batte Oregon State nella sfida tra due quarterback dal nome quasi italiano, De Laura per Washington State contro Jebbia per Oregon State, De Laura contro Jebbia come dicono loro. E alla fine USC invece, qua magari un commento, vado un attimo da Fra, un commento su USC, come è riuscita a ribaltare alla fine questa partita, soprattutto nell'ultimo minuto, di fatto dopo aver giocato anche male e non aver mostrato quasi nulla per quattro quarti quasi interi, USC è riuscita a portare a casa la vittoria contro una buona Arizona State che si è addormentata nel finale e purtroppo con anche un po' di sfortuna non è riuscita a uscire vincitrice dal Coliseum. Fra, come hai visto questi Trojans?
Ma allora, diciamo che si sono giocate quattro partite in Pac-12, tolta la partita tra Stanford e Oregon, le altre tre sono state pressoché uguali, nel senso che abbiamo visto una squadra che stava dominando e poi ha rischiato di farsi rimontare. E USC invece ha fatto il contrario, nel senso che insomma gli errori la stavano costringendo a recuperare ed è riuscita a riagguantare la vittoria solo all'ultimo minuto. Diciamo che i Trojans si sono complicati da soli la vita, perché troppi turnover, troppi sack, errori che veramente stavano per costare la partita. Sun Devils invece, che devono recriminare per la gestione dei minuti finali, per il fatto di non averla chiusa subito e appunto per aver consentito il rientro degli avversari. Diciamo che parlando più apertamente della conference, non solo di USC, perché è solo una partita e si è visto poco in realtà, però io mi sento di dire già una cosa dopo solo una partita, cioè che nessuna di queste squadre secondo me può minimamente competere per un posto ai playoff, non può competere neanche con una tra le prime 5-6 del ranking attualmente, perché sono squadre secondo me troppo, troppo acerbe, che commettono troppi errori, che hanno molte lacune da colmare. USC, che è una delle favorite insomma al titolo di conference, è la prima insomma che deve porre rimedi,
si è dimostrato
questo errore in difesa, ha concesso troppi big...
sì ha dimostrato i suoi limiti comunque, che ci sono.
Sì, limiti tantissimi in difesa, ha concesso troppi big plays, cioè da lì sono nati i primi due touchdown di Arizona, due grandissimi guadagni. È vero che è una difesa che riesce a creare molti turnover, anche se di contro non riesce a capitalizzarli, però secondo che squadra va a affrontare tutta questa concessione, diciamo così, di big plays, li può pagare cari. Parlando in generale della conference, ti ripeto, Oregon sì, ha vinto contro Stanford, ha vinto con margine, però ha vinto perché intanto Stanford gli mancavano i due giocatori migliori, cioè il quarterback il wide receiver numero uno. Oltretutto la loro assenza è stata annunciata 2 ore prima della partita, quindi non ti dico i bookmaker di Las Vegas come l'hanno presa benissimo. E poi Stanford ha sbagliato ben 4 field goal il loro kicker, quindi sono già 12 punti in meno, quindi non si è vista tutta questa differenza, nonostante il punteggio, ora non mi ricordo se è finita 31-14, qualcosa del genere, non mi ricordo, però il punteggio potrebbe suggerire un altro andamento. Anche Oregon, sì, ha giocato bene, nel senso ha un attacco assolutamente esplosivo, ha giocatori veramente inarrestabili a livello fisico, a livello atletico, è un attacco veramente potente da questo punto di vista, però manca sempre qualcosa, sono squadre a cui manca qualcosa, la stessa Colorado, la stessa Washington State che con Laura ha recuperato lo stesso, ha rischiato di farsi recuperare da Oregon State, insomma attualmente nonostante, ti ripeto, si sia giocata solo una partita, non vedo come una squadra di Pac-12 possa competere con una delle prime 5-6 del ranking, perché per come la vedo io non c'è partita attualmente.
Anche perché avendo appunto oltre la Pac-12 godere diciamo di pochi favori della commissione da qualche anno ormai, avendo una schedule ridotta, diciamo che devi davvero riuscire a convincere i commissari, cioè devi riuscire a vincere le partite come sta facendo Ohio State, cioè vincere...
Anche quello non aiuta, sono solo 6 partite, esatto. Qualcuno addirittura è stata già cancellata come quelle di Cal che è notizia di pochi minuti fa, forse riescono a giocare sabato, hanno risolto qualche problema legato al Covid, però già le partite sono poche, in più le squadre non convincono, cioè l'equazione è presto fatta, non vedremo sicuramente, io metto già le mani avanti, però non vedremo sicuramente una squadra Pac-12 che si avvicini neanche alla posizione numero 6, top 5, top 6 diciamo così del ranking, è già tanto se una tra Oregon, USC piuttosto che Cal, che dobbiamo ancora vedere all'opera, riusciranno a fare un New Year's Six.
Sì, perché appunto, come detto, devi appunto riuscire a convincere la commissione, devi fare vittorie molto larghe, viste le poche partite che vai a giocare. Ovviamente avessero avuto una schedule completa, è logico che una Oregon, come era l'anno scorso, una Oregon imbattuta nella conference, magari una chance se la gioca per arrivare ai playoff. Invece con una schedule di 7 gare, quello che è, non basta essere imbattuti probabilmente, ma devi essere imbattuto e devi stravincere le gare che, come sta facendo Ohio State per esempio nella Big Ten. Finendo il recap, invece passiamo alla SEC, dove vince finalmente Mike Leach contro Vanderbilt, anche qua con qualche patema d'animo, ma alla fine Mike Leach riesce a portare a casa la W. Texas A&M, grandissima vittoria di Texas A&M contro South Carolina, 48-3, ci ha messo del suo South Carolina sbagliando tutto lo sbagliabile, però bellissima, bellissima prova di Kellen Mond e non solo, anche della difesa degli Aggies, che si proiettano molto in alto nel ranking e diciamo riescono a, almeno per il momento, a ribaltare quella che era una stagione che era partita non così bene. Arkansas vince ancora, grandissima Arkansas, grandissimo Felipe Franks, altra grande prova di Felipe, bella prova comunque di Arkansas anche soprattutto difensivamente ancora una volta, battendo invece la molto deludente Tennessee con Jeremy Pruitt che finisce sulla hot seat, non è l'unico allenatore che finisce sulla hot seat, però diciamo che la panchina di Jeremy Pruitt adesso inizia a scottare per davvero. E infine l'ultima partita di SEC è stata quella tra Georgia e Florida, di cui ci parlerà Oleg tra un attimo, anzi può anche parlarcene subito se vuole. Oleg, se sei pronto, parlacene subito, dai, di Georgia Florida.
Sì, è stata una partita, se non si tifa Georgia ovviamente, comunque Georgia ha cominciato bene la partita, subito la prima azione con l'offense con tre tight end a bloccare, cioè uno schema bellissimo che si è concluso con la prima corsa esterna di 75 yard di Bulldogs con Zamir White, poi dopo l'azione con un three and out di Florida, ancora touchdown di Rosemi, su un lancio un po' anche sfortunato di Bulldogs, poi dopo su colazione proprio abbiamo visto il bruttissimo infortunio che ha subito il freshman wide receiver, che secondo me l'ha fatto vedere anche troppi replay.
Sì, CBS non ha fatto una bellissima... la regia di CBS ha un po' indugiato un po' troppo su quelle immagini.
Già in live si è visto che c'era la gamba, il piede gelato da un'altra parte. Cioè, non voglio neanche parlare. Cioè, dispiace al ragazzo che comunque... Giorgia aveva tanti giocatori fuori per infortunio, specialmente nei wide receiver. Si è rotto lui, poi un altro Barton, Jermaine Barton, avevano già Blaylock e Pickens fuori, praticamente tutto il corpo wide receiver era out. Comunque non, Giorgia ha giocato male, specialmente con Stenson Bennett, che ha dimostrato un'altra volta, non lo so se Kirby Smart l'ha capito, ma non ne sono così sicuro, ha dimostrato di non essere un QB all'altezza di fare il titolare a Georgia. Poi ha provato a mettere ancora una volta Dwayne Mates, che non lo so, tra di loro si battono chi è il peggiore, secondo me.
Una bella lotta.
Quello sì, è proprio una bella lotta. Cioè, non capisco ancora perché Kirby non prova JT Daniels, che comunque, secondo me, adesso che la stagione è compromessa, secondo me c'è da provare lui l'altro ragazzo freshman.
Io ho letto,
comunque,
Oleg,
sì, ecco, Giorgia ha giocato.
Non so se è vero, sì. Ho letto questa indiscrezione che ci sia un problema con JT Daniels dovuto alla sua assicurazione sanitaria, praticamente, che ha un'assicurazione sulla carriera, che ci sono sti assicuratori che praticamente con la situazione attuale non gli consentono di giocare, però è un'indiscrezione, non c'è niente di verificato, però onestamente secondo me è possibile che qualcosa che non sappiamo ci sia sotto, perché davvero è inspiegabile come non venga schierato, insomma, cioè, visto tutto il male che stanno facendo gli altri.
Sì, sicuramente ci sarà qualcosa. Comunque Florida, cioè, non c'è nulla da togliere a Florida, che ha giocato una grande partita sia in attacco che in difesa, anche dopo l'infortunio di Pitts, cioè quella bruttissima entrata di Sink, che è stato poi espulso anche lì a safety. I Bulldogs erano già senza LeCount, che è il capitano della squadra, quello che chiama i schemi. Infatti in tante occasioni si è visto proprio il proprio problema di difesa, che c'era Monty Rice che chiamava i schemi. Era un po' di confusione che normalmente nelle difese di Smart non lo si vede mai. Comunque Trask ha fatto una partita praticamente perfetta. Io non sono proprio un suo estimatore in generale, comunque lui ha fatto la partita perfetta. Anche i Gators, tutti pensavano che fossero Kyle Pitts dipendenti, invece no, lui ha lanciato anche a Tony, a Shorter, ha fatto dei lanci bellissimi, hanno giocato bene anche in difesa, hanno poco tempo a Bennett e poi a Mattis per trovare, cioè cercare i propri wide receiver. Ecco, partita perfetta per Florida. Comunque sì, ecco, Kirby Smart è un bravo recruiter, come ha tutto, cioè uno dei migliori allenatori, però comunque ha dimostrato un'altra volta che il quarterback non capisce nulla o poco.
Non è il suo mestiere.
Già da quando ha scelto da quando ha scelto di tenere From e lasciare andare Justin Fields lì, sì, abbiamo già capito che non è. Infatti abbiamo visto, infatti in tanti hanno scritto che mettiamo l'anno scorso, quest'anno al posto di QB mettiamo Justin Fields con questo roster pieno di 4-5 stelle, forse avremmo una contender numero uno, forte, che poteva dar filo da torcere a Clemson e Alabama. Comunque la stagione è andata, secondo me adesso abbiamo visto anche tanti infortuni in attacco e in difesa. Adesso i Bulldogs devono pensare già al prossimo anno e provare a fare qualche esperimento per il QB del prossimo anno. Invece Florida andrà a giocarsi il championship contro l'Alabama, e adesso è entrata di diritto a essere una contender per il quarto posto, perché i primi tre li vedo abbastanza bloccati per Ohio State, Alabama e Clemson. Il quarto posto adesso entra in gioco BYU, Cincinnati, Notre Dame ovviamente, e anche Florida.
Eh sì, adesso ovviamente è molto bello da vedere, anche Clemson adesso rischia ovviamente, perché avendo perso con Notre Dame, ovviamente adesso una eventuale sconfitta di Clemson nel championship, credendo che Clemson non perderà più prima, potrebbe appunto portare Clemson ad avere due sconfitte, ad essere esclusa dalle magnifiche quattro. Comunque,
sì, però comunque se torna Lawrence, secondo me vediamo già un'altra...
Sì, sì, anche perché mancavano comunque... Squadra, sì. Non solo Lorenz, ma devono rientrare anche delle pedine, soprattutto in difesa, dove sono mancate. Esatto. Comunque, per chiudere su Florida Georgia, ragazzi, se volete mettervi le mani nei capelli, andate a vedere le statistiche dei due quarterback di Georgia, anche combinate, sono 9 su 29 per 112 yard, 2 touchdown e 3 intercetti. Cioè, più o meno, se mettono Melly a lanciare...
Ci sono anche dei replay con proprio di wide receiver wide open, proprio che ha con le mani alzate in alto e i QB che guardano da un'altra parte e lanciano delle cose imbarazzanti. Proprio.
Sì, sì, non benissimo, insomma, non propriamente Justin Fields sì. Avete come quarterback.
Quello sì.
E per chiudere allora il recap, questo recap che stavolta abbiamo intervallato, intramezzato con gli approfondimenti, c'è la ACC che era rimasta fuori ancora, ACC dove si è partiti venerdì scorso con Miami che è riuscita a sopravvivere, anche Miami contro NC State, un'altra bellissima partita con una prova for the ages di Derrick King, 31 su 41, 430 yard, 5 touchdown, nessun intercetto, a cui ha aggiunto 105 yard su corsa in 15 tentativi, una prova davvero che ha fatto la storia di Miami, non so quanti record, ha ritweetato Guido l'altro giorno un tweet appunto degli Hurricanes su quanti record ha battuto Derrick King della storia degli Hurricanes, da quanto tempo, quanti pochi erano stati quarterback ad aver fatto, anzi nessuno ad aver fatto una prova così, quanti pochi erano stati ad aver fatto anche le singole stats nella storia appunto degli Hurricanes. Dicevo, partita straordinaria di Derrick King, ma non solo, buona prova di tutto l'attacco di Miami, che però ha sofferto troppo in difesa. Vincono nella ACC anche Pitt, vince Boston College, vince UNC con Duke segnando 56 punti a Duke, 56 punti che probabilmente non basterebbero per battere la Duke di Coach K, che però sono comunque una cifra, diciamo, cestistica, una cifra ragguardevole per la squadra di McBrown, che ha spazzato dal campo i Blue Devils. E infine le ultime due partite della ACC sono quelle che hanno visto cadere Virginia Tech in casa con Liberty, stupenda partita dei Flames, grande prova della squadra, grandissimo play calling di Hugh Freeze, che ha rimesso il suo nome, diciamo, in auge nel college football. Hugh Freeze sta facendo molto bene a Liberty gli proporrà un rinnovo, ma attenzione al suo nome, che potrebbe davvero tornare fuori nei prossimi mesi per le panchine di cui stavamo parlando prima, per esempio quella di Tennessee che c'ha Jeremy Pruitt sull'hot seat, ma anche Michigan che c'ha Jim Harbaugh, che è sempre più traballante, e quindi attenzione al nome di Hugh Freeze, che potrebbe appunto tornare fuori nei prossimi mesi. E a chiudere la sfida tra Clemson e Notre Dame, di cui ci parla Guido ora. Guido, se vuoi anche commentare brevemente Miami e Virginia Tech, per poi arrivare appunto a quella che è stata la vera partita della ACC e del weekend di college football.
Sì, brevemente su Miami hai detto benissimo te, grande attacco, ma difesa veramente, veramente rivedibile, anche se negli ultimi minuti, comunque nell'ultimo quarto, hanno tenuto a sole 6 yard NC State, e quindi diciamo che hanno chiuso bene la partita, ma i primi tre quarti sono stati un bagno di sangue. Derrick King storico, mi ricollega a tutto quello che hai detto te. Virginia Tech perde una partita contro una squadra che non sarebbe a livello di Virginia Tech, anche se chiaramente Hugh Freeze è un allenatore molto 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 capace. Però Virginia Tech è un programma strano, viene da negli ultimi anni ci ha abituato a queste partite lasciate lì contro squadre, l'anno scorso era All Dominion se non sbaglio, e quindi diciamo che anche lì si va un po' sulle montagne russe. E su Hugh Freeze, secondo me è un grande allenatore, ricordiamoci Hugh Freeze è quello che ha convinto tra virgolette Nick Saban a cambiare stile di gioco soprattutto in attacco, perché è l'unico allenatore veramente che negli anni del dominio Alabama, prima che poi venisse fuori anche Clemson, era l'unico allenatore che metteva veramente in difficoltà Saban nella SEC, e quindi poi dopo il suo stile di gioco offensivo è quello che ha convinto Saban che il college football e il football in generale andava verso una direzione completamente differente da quella a cui erano e eravamo abituati. Su Notre Dame e Clemson, beh, si può dire è stata una signora partita, veramente, veramente molto bella, giocata da due squadre ottime, quindi non tanto il festival degli errori né da una parte né dall'altra, ma proprio veramente una bella partita di college football, intensa, bene in praticamente tutte e tre le fasi, entrambe le squadre. Si pensava che in realtà Clemson soffrisse la mancanza di Trevor Lawrence, ma se poi andiamo a vedere sia le statistiche in realtà, ma anche la partita poi dopo nel dettaglio, sul quarterback non c'è niente da dire, perché Uia Galilei ha fatto una partita eccezionale per essere un freshman e sarà un giocatore di cui parleremo molto spesso, molto volentieri, quando Lawrence gli cederà definitivamente lo scettro. Quello è mancato forse a Clemson è stato più i giocatori difensivi, mancava Tyler Davis, il defensive tackle, che è molto importante per creare pressione sulle linee offensive, mancava anche Skaski, che è il linebacker e il leader della difesa di Venables, quindi alla fine l'assenza più famosa, tra virgolette, ha influito meno delle assenze meno rinomate, ma che comunque secondo me hanno facilitato un po' il gioco offensivo di Notre Dame, che infatti ha corso molto bene, merito anche della linea offensiva. Quindi secondo me questa partita non va tanto a inficiare quello che noi o che tutti pensiamo di Clemson. Clemson è una squadra che comunque, se vogliamo, questa è un'ottima sconfitta, perché è una sconfitta contro una squadra in top 5, in trasferta, dopo due overtime, senza il tuo quarterback titolare. Alla fine, se devi perdere, meglio perdere così che magari lasciare di una partita contro Syracuse o chi altro. Quindi nessuno punirà Clemson. Parliamo però un attimo di Notre Dame, che secondo me merita veramente un focus maggiore, perché Notre Dame ci ha sempre abituato a arrivare a queste partite molto sull'onda dell'hype. Notre Dame è un programma che vive, che gode molto del beneficio del dubbio da parte un po' della stampa, da parte un po' di tutto il mondo del college football, perché è un programma storico, tradizionale, però poi se poi vai a guardare in realtà le grandi partite contro avversari di conference, alla fine Notre Dame arriva sempre o corta o a volte viene proprio spazzata via dal campo. Invece devo dire che in questo frangente non è successo questo, anzi Notre Dame ha preparato secondo me una partita ottima e ha regalato a Brian Kelly la più importante vittoria della sua carriera a Notre Dame, che credo sia ormai abbia superato 10 anni, quindi diciamo una cosa non da poco. Un ottimo gameplay di Notre Dame sia in attacco che in difesa. In attacco diciamo Ian Book ha giocato molto bene, è stato perennemente in controllo della partita, ma io secondo me bisogna dare anche il merito all'offensive coordinator Tommy Rees, che ha soli 28 anni, quindi diciamo molto giovane, che ha consentito a Book di restare nella sua comfort zone, gli hanno chiesto di fare sempre le cose che erano nelle sue corde e mai di strafare, quindi secondo me questo è stato anche importante per mantenere la partita su determinati binari. E un gameplay difensivo che era abbastanza dichiarato, ovvero fermare Travis Etienne e facciamoci battere dal quarterback sul profondo, ma non ci facciamo battere a Travis Etienne. E devo dire che ha funzionato, la partita è stata bellissima, due overtime, Due squadre che si riaffronteranno sicuramente a questo punto a scanso di veramente tragedie nella finale della ACC, quindi potremo rivederla all'opera, e chissà che a questo giro non sia proprio questa conference a portare entrambe le due finaliste ai playoff di college football, quindi per un Notre Dame Clemson parte 3 sarebbe interessante da vedere.
Beh, sì, a sto punto
sì, sono... sì, sì. Se posso aggiungere,
vai.
Sono totalmente sono totalmente d'accordo su tutto quello che ha detto Guido, soprattutto sul fatto di Lawrence, perché molti hanno detto ma se fosse stato Lawrence, no, perché non c'entra nulla senza di Lawrence, perché Wagalelei ha fatto una partita enorme, onestamente non gli si poteva chiedere di più, ha lanciato oltre 400 yard. Più che altro che è mancato a Clemson è stato il gioco su corsa, perché ultimamente Etienne sta rendendo meglio da wide receiver piuttosto che da running back. Cioè nel primo tempo Clemson ha accumulato solo 13 yard su, che sono una miseria, un numero impensabile per una squadra che punta al titolo. Merito anche, come ha detto bene Guido, della difesa di Notre Dame. Sono d'accordissimo anche sul fatto che è una sconfitta indolore. Qui di queste due contendenti, diciamo, quella messa peggio è Miami, cioè quella che piange da questa sconfitta di Clemson è Miami, perché se aveva una minima speranza di accedere al championship della ACC, doveva sperare in una sconfitta di Notre Dame in modo da giocarsi con gli Irish il championship appunto contro Clemson. Invece questa vittoria di Notre Dame praticamente manda entrambe a giocarsi la finale di conference. Miami, a meno che non succeda l'irreparabile, si dovrà accontentare anche quest'anno di giocare un bowl di quelli secondari, se non riesce a giocarsi un New Year's Six. Questa sconfitta è indolore per Clemson, come ha detto Guido, e non è tanto indolore per Notre Dame, perché ti spiego, se arrivano al championship, a questo punto al 90% l'ACC championship sarà Notre Dame Clemson. Se Notre Dame dovesse perderlo, non sono così sicuro che entrerebbe nelle prime quattro, vuoi perché comunque ci sono anche le altre squadre, vuoi perché, come ha detto bene Guido, è un programma che gode di hype, ma ha sempre questo velo di dubbio, di incertezza, perlomeno per quanto mi riguarda. È una squadra che non so per quale motivo gli manca sempre qualcosa, non ti so spiegare bene che cosa, però è una squadra che secondo me non è una vera contender come può essere Alabama, Clemson o Ohio State. Oltretutto non era abituato a vincere queste partite, soprattutto Coach Kelly, perché nelle ultime 13 uscite 3 vittorie e 10 sconfitte contro un team da top 10, quindi non era abituato. Poi certo, game plan offensivo perfetto, perché Ian Book ha sopperito alla mancanza di una vertical threat con dei lanci a medio e corto raggio di una precisione assurda, chirurgica. Benissimo la O-line, che è una delle più esperte di tutta l'ACC, benissimo la difesa contro le corse, eccetera eccetera, però non so perché, non ti so spiegare perché, una squadra che secondo me gli manca sempre quel centesimo, no, per fare il dollaro. Comunque ti ripeto, il championship al 90% sarà questo, a meno che non succeda proprio cataclismi, anche perché non mi ricordo la schedule, ma la squadra che ha la schedule piuttosto mi sa che è proprio Notre Dame, perché
adesso va con Boston non College,
mi ricordo contro
è Notre Dame a North Carolina, non so,
North Carolina, sì.
North Carolina che è una partita assolutamente da prendere con le pinze. Deve giocare ancora contro Boston College già sabato, e questa è una partita lo stesso da tenere d'occhio. Giocherà contro Syracuse e poi giocherà l'ultimo in casa di Wake Forest, quindi non ha un calendario facile, non ha un percorso facile da quella fine, quindi Vediamo se riuscirà a passare questo percorso indenne, allora anch'io posso salire sul carro di quelli che vedono Notre Dame anche tra le possibili vincitrici del titolo nazionale.
Sì, ovviamente cioè, Notre Dame, se vuole arrivare, cioè se vuole mantenere il suo status di papabile a playoff, le deve vincere tutte. È chiaro, è una sconfitta con le squadre citate nella schedule, sarebbe deleteria per probabilmente andrebbero lo stesso al championship, ma non a playoff, perché a quel punto avrebbero una sconfitta contro una squadra forse nel ranking comunque alto, quindi cioè basso, e quindi sarebbe molto molto più difficoltoso.
Secondo me la partita contro North Carolina sarà molto importante. Se vincono questa qua, secondo me sono la contender numero uno per il quarto posto, perché a questo punto, anche se perde il championship contro Clemson, comunque tutta questa partita sarà guardata, non solo per l'entrata in campo poi di tifosi a fine gara. comunque sì, perché poi tra le altre contender, beh, Florida secondo me anche lei ovviamente è una contender, però nel championship contro Alabama molto probabilmente se perdono sono fuori. C'è Cincinnati e BYU che comunque non è allo stesso livello. Comunque quest'anno giocando in ACC Notre Dame secondo me ha un occhio diverso rispetto agli ultimi anni. Poi sì, volevo raccontarvi che conosco qua un ragazzo di Chicago, che Chicago ha una grande fan base, non Notre Dame, perché South Bend è qua sotto, sono 2 ore di macchina. Vabbè, Northwestern è qua un sobborgo di Chicago, invece Champagne è proprio fuori dai coglioni, nessuno lì li caga. C'è una grande fan base di Notre Dame. C'è questo ragazzo qua che conosco, in cui il lavoro ha speso $3,000 per prendere il biglietto per vedere questa partita.
Almeno se l'è goduta, dai. Spesi bene.
Dai, per fortuna.
Vai a farti il test COVID, che non si sa mai dopo.
Esatto. È entrata in campo.
Però insomma, immagino spendere 3.000 euro e poi vedersi un 50-10 di Clemson. Magari non è il massimo. Comunque, come avete detto benissimo voi, Notre Dame per prima volta, diciamo, probabilmente arriva alla fine della stagione. Se da non più, almeno da non, che non è più considerata sopravvalutata, perché ha avuto delle partite, ha vinto appunto contro Clemson, ha vinto già tante partite nell'ACC, quindi partite di un certo livello, ha avuto già dei test, li ha superati. Come avete detto bene voi, bella partita del quarterback di Ian Book, che a un certo punto, quando ha provocato quel fumble quasi sì, in red zone, io ho avuto appunto la sensazione di come diceva Andrea, che sia proprio uno sfigato Ian Book, perché ha fatto una gran partita e poi rischiava di aver fatto l'errore che appunto costava la partita a Notre Dame, e sarebbe finito quello sui titoli, nonostante appunto sia stato un fumble piuttosto sfortunato, però appunto quasi decisivo, insomma poteva essere decisivo. Invece, per tornando diciamo sul discorso playoff, che da qui in poi ci accompagnerà sempre, come avete detto bene, Notre Dame, anche con una sconfitta con Clemson, se arriverà in battuta al championship, potrebbe essere iniziata a far parte delle quattro. È chiaro che insomma ci sono tante squadre adesso iniziate ad esserlo. Nel caso in cui Florida dovesse vincere contro Alabama, ci sarebbero Alabama ad una sconfitta, Florida campione dell'SEC che non riesce a tenere fuori, perché è impossibile tenere fuori la campione dell'SEC, e Alabama che è difficile da tenere fuori, Clemson con una sconfitta con Notre Dame, Notre Dame con una sconfitta con Clemson, e poi ci sarebbe comunque Ohio State, e poi ci sarebbero appunto le Cincinnati, di cui abbiamo parlato settimana scorsa, e BYU. E qua arrivo, Fra, torno da te, perché questa BYU continua a vincere da qui in avanti. Adesso mi pare abbia solo ancora una partita, se non sbaglio, nella schedule.
Due
partite.
E
quindi insomma questa BYU secondo te potrebbe avere qualche speranza playoff, anche alla luce della super vittoria contro Boise State?
Sì, che poi due sarebbe una, perché va a giocare il 21 contro North Alabama, che è una squadra di FCS, quindi una vittoria scontata. Poi l'ultima La giocherà addirittura il 12 dicembre, quindi una pausa di 15-16 giorni, no di più, quasi 20 giorni contro San Diego State, che è una squadra assolutamente da non sottovalutare. In tutti i casi no, a meno che proprio non perdano Alabama, Notre Dame, Ohio State, Clemson, Texas A&M, Florida e Cincinnati, che sono tutte avanti a BYU nel ranking, non riusciranno a fare playoff. Se la giocano assolutamente per un New Year's Six, lo giocheranno sicuramente, perché chiuderanno al 99% da imbattute, anche se San Diego State, ti ripeto, può dargli più cavilli di quello che si possa pensare, però è una squadra che finirà la sua gloriosa stagione comunque con il bottino di New Year's Six. La vittoria contro Boise State li ha fatti andare avanti di un posto, cioè dal nono sono passati all'ottavo. È vero che l'AP ranking adesso non conta nulla, perché tra un po' uscirà quello ufficiale, però non vedo come il ranking ufficiale possa cambiare, possa smuovere la classifica dei Cougars. Partita che è quella contro Boise che ha dominato. C'è da dire però che Boise ha giocato senza il quarterback titolare, hanno giocato con il terzo QB Rooster, perché Sears era ancora, ufficialmente non si sa ancora perché è fuori, ma è quasi sicuro che sia non abbia giocato appunto per Covid. Ha messo in campo BYU le sue armi offensive migliori, il quarterback Zach Wilson, partitona anche della difesa. Diciamo che questa sfida contro Boise nel Blue Turf dell'Idaho non è mai iniziata, perché a parte il primo quarto, dove diciamo le squadre si sono studiate, ecco, diciamo così, prestando un termine calcistico, poi BYU ha dominato il lungo e il largo, non ha lasciato spazio di manovra ai Broncos. Non si poteva pretendere chissà quali numeri al quarterback di riserva, perché comunque Sears è di un altro livello, però secondo me Boise non è una squadra così scarsa come il punteggio, come i 40 punti di scarto possono lasciare intendere. Ti ripeto, è una squadra bella da vedere BYU, indubbiamente, perché offensivamente mette in campo una potenza di fuoco. Mi sarebbe piaciuto vederla contro squadre molto più attrezzate, squadre di qualche power five, una squadra tipo non lo so, Notre Dame. Mi sarebbe piaciuto vedere un confronto contro una squadra del genere. Purtroppo quest'anno ci dovremmo accontentare di quello che abbiamo visto, sperando che BYU resti su quest'onda, insomma, più a lungo possibile, perché è veramente una squadra divertente da vedere. Comunque, ti ripeto, né BYU né probabilmente al 99% Cincinnati riusciranno a fare i playoff.
Sì, BYU probabilmente diciamo soffrirà della sindrome di UCF, ovvero del fatto di aver giocato una schedule troppo facile, finirà da imbattuta probabilmente, quasi sicuramente al 99%, a meno che appunto San Diego State non compia l'upset nell'ultima giornata, al 12 dicembre. Però appunto una schedule troppo troppo semplice per BYU per poter arrivare ai playoff. Però se dall'altro lato, come ha fatto UCF 2 anni fa, BYU potrebbe chiudere da campione nazionale, no? Autoproclamato.
Assolutamente, c'è quel rischio, perché ormai qua chiunque fa la perfect season, chiude senza sconfitte, si proclama campione nazionale. Sono mormoni,
anche Liberty, sì, anche Liberty.
Cioè,
il problema, sì, abbiamo il rischio anche che ci sia una squadra di Pac-12 che chiuda in battuta e non vada ai playoff, quindi
tipo 3-0, perché poi non giocheranno più. No, ma io dicevo, il problema di BYU, che per esempio non aveva UCF e non ha Cincinnati, è che BYU è un indipendente, quindi non ha la possibilità di fare leva tra virgolette sulla vittoria della propria conference, mentre Cincinnati, quindi io non lo so, se mettiamo un caso, cioè Cincinnati e BYU che hanno lo stesso record, però Cincinnati è campione della conference. Secondo me, in un ipotetico scenario in cui tutte le altre perdono e bla bla bla, però Cincinnati secondo me gli è davanti a BYU, quindi hanno questo, questo problema. E sono d'accordo con Francesco, sarebbe stato bello vedere BYU proprio perché appunto hanno di fatto libertà di accordarsi e scegliere un avversario e quindi potenzialmente giocare con tutti. Sarebbe stato bello vedere una partita un po' più provante, perché questa doveva essere la partita provante per BYU, e vuoi perché comunque Boise State magari non era quello che tutti ci aspettavamo, vuoi perché appunto hanno avuto anche molti problemi di assenze, non è stata diciamo la partita la prova del fuoco a cui attendevamo Zach Wilson e BYU e tutti gli altri, al netto del fatto che comunque hanno giocato molto molto bene.
Sì, anche perché BYU poi, essendo indipendente, ha sempre avuto schedule difficilissime già da prima del Covid. So che questa pandemia appunto ha scombussolato i piani non solo di BYU ma di tutti, quindi si è dovuta accontentare di giocare contro squadre di medio-basso livello, altrimenti la schedule di BYU di quest'anno era molto più probante dal punto di vista delle squadre da affrontare.
E purtroppo per BYU quest'anno non ha neanche potuto giocare la guerra sacra contro Utah, che quest'anno probabilmente avrebbe giocato da favorita. Sono, adesso non mi ricordo quanti anni è che non vince BYU, però sono parecchi anni che BYU esce sempre sconfitta da questa gara, e quest'anno appunto purtroppo anche questa partita, come tante altre per BYU, è saltata. E beh, ricordo di BYU che avevo scritto io la preview a inizio stagione, che appunto della schedule vecchia erano rimaste tre partite, quindi poi tutto il resto BYU ha dovuto riorganizzarsi, riuscire a riorganizzare appunto le partite, a firmare praticamente nuovi contratti per le partite di questa stagione, quindi è stata una schedule appunto costruita praticamente in brevissimo tempo, e tutto sommato il lavoro fatto non è neanche così male. E grazie a chi ha lavorato in questo dell'università di Brigham Young University, perché comunque ci ha regalato del bel football giocato da BYU che altrimenti avremmo potuto non vedere mai. Detto ciò, arriviamo alla nostra parentesi di Ask CFB con la nostra nuova sigla, almeno per oggi.
Be a dog. We don't need no meows, we don't need no cats. We need more dogs.
We don't need more cats, we need more dogs. Questa è la nostra nuova sigla, celeberrima intervista di Coach Bennett a Coastal Carolina, quando ancora Coastal Carolina non era un team FBS. Questo è solo un estratto, ma in realtà la conferenza è davvero imperdibile, andatevela a cercare se non la conoscete, ma probabilmente se seguite il college football la conoscete. Arriviamo appunto all'ASK. Oggi abbiamo una sola domanda, la domanda di Matteo, che ci chiede, Guido, chiedo a te, che ovviamente sei il nostro esperto di ACC, Matteo ci chiede se, considerando il roster attuale, il buon lavoro che ha fatto Mac Brown e il suo coaching staff appunto a North Carolina, se è una possibilità realistica poter vedere nei prossimi anni, l'anno dopo, una UNC come candidata ai playoff, o comunque insomma ai playoff, una UNC ai playoff.
Sì, allora, quello che ha fatto Mac Brown da quando è tornato a North Carolina dal punto di vista del recruiting è molto interessante. È stato diciamo in poche parole di reclutare quello che aveva intorno, quindi giocatori dello stato del North Carolina, cercare di non farli andare per esempio alle Clemson, Georgia, Alabama di turno, ma a tenersi il più possibile. C'è riuscito, perché secondo me chiaramente può vantare una carriera da super allenatore college football, a parte gli ultimi anni. Ci è riuscito anche perché ha assemblato un ottimo staff. Ora, di qui a dire che North Carolina possa diventare una super potenza del college football e di conseguenza ambire a un posto tra le prime quattro, mi sembra un po' prematuro. Non è detto che non accada, però bisogna sempre tenere conto che North Carolina è un programma che non, diciamo, non mette il football come prerogativa principale, perché sappiamo tutti che quando comincia il basket il football cade un po' in secondo piano. Però sembra che con Mac Brown certe cose siano cambiate. La prima è stata appunto sul recruiting, per esempio con Larry Fedora, allenatore precedente, North Carolina aveva sempre, era sempre un po' rimasta nelle sabbie mobili dal punto di vista del reclutamento, non era mai riuscita a imporsi nel proprio stato, mentre Mac Brown intanto questo ci è riuscito. Saranno facilitati, sono facilitati dal fatto che la ACC è molto aperta, è una conference molto aperta, non è la SEC che per esempio sono sempre tante squadre, ma può capitare l'anno buono e chiaramente lo scoglio è Clemson, però sul resto mi sento di dire che c'è un gruppetto di squadre che non, per ora non sono né carne né pesce, potranno diventare qualcosa in futuro. North Carolina è ovviamente tra queste.
Come una stagione
sì,
come...
poi vabbè, quest'anno comunque no, dico, quest'anno North Carolina è al settimo posto, cioè quest'anno per il recruiting dico del 2021 è terza nel ranking ACC, quindi il lavoro di Mac Brown è tanto ed è insomma un vecchio marpione come lui, insomma sa come trattare certi giocatori, ha detto bene Guido, prima che di giocatori si è circondato, ha reclutato nello staff, addirittura lui aveva chiamato quando dopo tanti anni che è rimasto fermo dopo l'ultima panchina con Texas, prima di essere richiamato da North Carolina, lui ha detto fatemi vedere insomma un po' se mi posso trovare un coaching staff adeguato, lui addirittura ha telefonato prima a Riley, il coach di Oklahoma, che si è fatto una grossa risata, massimo rispetto per lui naturalmente, però gli ha detto sarebbe bello vederci allenare assieme, però non è possibile. Addirittura ha chiamato Kingsbury, che adesso è passato ai piani alti da quando allenava Texas Tech, insomma si è circondato prima di tantissimi buoni collaboratori, ha preso Phil Long, ha preso Jay Batman, co-offensive coordinator, tutti ottimi recruiter, e poi ha pensato insomma ad allargare il raggio di azione con i giocatori. E quest'anno hanno già preso per il 2021 Keshawn Silver, che defensive end, uno dei migliori, mi pare che il 20° addirittura a livello nazionale tra tutti i giocatori, non solo tra i difensori, quindi grandissimo lavoro. Non è Fedora sicuramente Mac Brown, né in quanto a coach a livello tecnico né in quanto a simpatia, perché Fedora era una grandissima testa di ci siamo capiti.
Sì, non era l'uomo più simpatico del mondo. Mac Brown è molto più... Beh, basta vedere i suoi balletti nello spogliatoio dopo ogni vittoria per rendere questo personaggio simpatico anche a quelli che non lo conoscono da tanto tempo. E arriviamo, ragazzi, alla preview della Week 11. È inspiegabile, ma siamo a 53 minuti. Oggi praticamente noi non avevamo argomenti in scaletta, eravamo con una scaletta molto libera, abbiamo detto abbiamo tutto il tempo del mondo per parlare e siamo arrivati comunque a fare il preview negli ultimi 7 minuti di puntata. E ovviamente sforeremo anche oggi, ma partiamo con questo preview ricordando che Guido, dopo il 7 su 7 della settimana scorsa, è tornato con noi per festeggiare facendo 1 su 6 la settimana dopo, sbagliando tutto lo sbagliabile. Io invece, ragazzi, le ho prese tutte tranne una, ovviamente, ho sbagliato. Il mio amico Jim Harbaugh, che sbaglio ogni volta. E detto ciò, partiamo con...
Abbiamo sbagliato.
Sì, l'abbiamo sbagliato tutti, sì. come logico, no? Ovviamente tutti con Michigan ovviamente cade. Io ho detto, ma non sapevo neanche se metterla quella partita, perché ho detto sicuramente andiamo tutti con Michigan, e infatti così è stato, e infatti l'abbiamo sbagliato tutti quanti. Allora, questa Week 11, ragazzi, è già partita con la Mac, abbiamo detto che ha giocato ormai come al solito, non gioca più il sabato, la Mac gioca solo durante la settimana.
Giusto un appunto, Fabio, andatevi a guardare la partita di Western Michigan Toledo e guardatevi soprattutto gli ultimi due minuti, perché io non basso.
Guardatevi soprattutto l'ultimo snap.
È una roba che solo la Mac può regalarci.
Davvero. Maction,
queste robe qua in NFL non ve li sognate nemmeno, cioè la Mac è una roba bellissima, ragazzi.
Sì, la Mac davvero ci mancava un sacco, la Mac, soprattutto il mercoledì sera, ragazzi, cioè, è una cosa strepitosa che giochino il mercoledì notte, davvero. Questa Week 11, allora arriviamo, ragazzi, perché qua stiamo temporeggiando troppo. AAC, l'unica partita che vi chiedo di pronosticare, ragazzi, bisogna andare molto veloci, quindi pronostico secco, SMU, Tulsa. Oleg, partiamo da te.
SMU.
Fra.
Sì, sì, SMU.
Guido.
SMU anch'io.
Bene, tutti con SMU, vado anch'io con SMU, con Shane Bouchel. Arriviamo alla ACC, dove ci sono parecchie partite interessanti questo weekend. Wake Forest che va a giocare contro la Chapel Hill, contro North Carolina. C'è Notre Dame, come abbiamo detto, che va contro Boston College a Boston. Partita appunto da seguire, visto anche quanto aveva fatto di buono Boston College contro Clemson. Poi c'è Georgia Tech che gioca in casa con Pittsburgh, NC State che gioca in casa con Florida State, e poi Louisville che va a Virginia contro UVA, e Miami contro Virginia Tech. E qua vi chiedo il pronostico dell'ultima che ho detto. Guido, partendo da te.
Virginia Tech ovviamente, ma la temo davvero questa partita, perché l'anno scorso quando Virginia Tech giocò contro Miami era praticamente la stagione morta, perché avevano perso, mi pare, appunto confermo con Old Dominion, e erano totalmente a terra. Noi li risuscitammo e da lì Virginia Tech fece una striscia abbastanza importante di vittorie, quindi ho paura, la temo, è una squadra sempre temibile, dico Virginia Tech.
Fra.
Mi ha fatto ridere la spiegazione di Guido. Non lo so perché Virginia Tech è una bestiaccia, una squadra molto antipatica da affrontare. Miami continua a trascinarsi questa nomea di squadra totalmente indisciplinata, un sacco di penalità anche contro NC State, Guido potrà confermare. Virginia Tech è una squadra balorda, e oltretutto mi puzza anche il fatto che lo spread è solo di 2 punti dei bookmaker americani. Questo è già un campanello d'allarme. Io mi terrei Miami, ma non sono così tanto sicuro a questo punto.
Oleg.
Il maniavantismo di Guido è molto bello, però io dico Miami.
Beh, ti ricordo, Oleg, che tu settimana scorsa hai beccato Florida solo facendo così.
No.
Vedi, funziona, lo sapevo.
E anch'io vado con gli Hurricanes, campioni nazionali anche loro quest'anno, visto che non si nega un titolo di campione nazionale a nessuno. E Big 12, anche nella Big 12... Nella Big 12 no, in realtà non si giocano molte partite, se ne giocano solo 2, e ve le chiedo entrambe perché in realtà volevo chiedervene solo una, che è TCU West Virginia, e ve la chiedo questa. Aggiungo anche Baylor Texas Tech con l'asterisco, perché questa sarebbe l'ottava partita dei nostri pronostici, perché ovviamente onde evitare che come settimana scorsa una delle partite salti, almeno ne avremo 7 pronosticate anche questa settimana. Quindi TCU at West Virginia e Baylor at Texas Tech. Oleg.
Vado con TCU e Baylor.
Fra.
No, io mi tengo West Virginia, perché le 4 vittorie quest'anno le ho tenute in casa. Morgantown sono 2 squadre che si equilibrano, però quindi vado con i padroni di casa. Per quanto riguarda l'altra, direi sì, Baylor anch'io.
Guido.
Sì, anch'io West Virginia e Baylor.
Anch'io vado con West Virginia Baylor, e arriviamo alla SEC, dove in realtà non vi chiedo di pronosticare nulla, perché praticamente non si gioca nulla, sono state rinviate 4 partite, tra cui Alabama LSU, probabilmente c'è Coach O che sta esultando da una settimana.
Sono cagati addosso, bastardi. Addirittura, tra l'altro, il quarterback Brennan ha detto che non vuole più giocare quest'anno. Beh, sta diventando una cosa surreale la situazione LSU.
Sì, giustamente.
Sta diventando una pagliacciata.
Sì, LSU è davvero una stagione in hangover dopo la vittoria dell'anno scorso. Stagione di rebuilding, che però non sta andando esattamente come sperato. E appunto saltate tante partite, perché ragazzi, inutile girarci attorno, siamo a 10 giorni dopo Halloween e sono venuti fuori i tamponi positivi delle feste di Halloween nei vari campus. E nella SEC si giocheranno Vanderbilt at Kentucky, Arkansas che va a giocare a Gainesville contro Florida, e quindi Felipe Franks che torna a Gainesville, ragazzi, partita assolutamente da seguire, circolettata sul calendario, e poi South Carolina che giocherà a Ole Miss, quindi Mississippi contro Lane Kiffin. Arriviamo alla Pac-12 invece, dove vi chiedo anche stavolta, anche qua, due partite da pronosticare, che sono Cal at Arizona State, sperando che si giochi, e Utah at UCLA. Oleg, ripartendo da te.
Vado con Utah e Cal.
Fra.
Sì, Utah non l'avevamo ancora vista quest'anno, però visto UCLA e tanto mi è bastato, direi Utah. Cal, Arizona State li abbiamo visti, una squadra che se tiene botta per tutti i 60 minuti può essere pericolosa. Mi tengo i Sun Devils.
Guido.
Utah e Cal, che l'ho messo anche nel preview come upset alert, quindi...
Io invece vado con Arizona State, che gioca in casa, e vado con UCLA, perché ragazzi, io dopo una partita così, sappiamo che UCLA è montagne russe, quindi dopo una partita down adesso farà una bella partita contro Utah. E arriviamo alla Big Ten. In Big Ten ve ne chiedo anche qua due, ragazzi. In Big Ten potevo davvero chiedervi tutte le partite da pronosticare, perché praticamente hanno tutte il pronostico in bilico, visto che non gioca Ohio State. Perché ci sono Iowa Minnesota, partita che c'hanno spread di 2.5, Indiana at Michigan State, partita che c'hanno spread di, adesso non mi ricordo, mi pare sui 6 punti, Penn State at Nebraska, partita che c'ha 3.5 di spread, Illinois at Rutgers, quindi le due cenerentole che si sfidano. E poi le ultime due che invece vi chiedo, che sono le partite probabilmente più interessanti, che sono Northwestern at Purdue e Wisconsin at Michigan. Guido, ripartiamo da te.
Allora, io dico Northwestern e non pronosterò mai più Michigan vincente, nemmeno se giono contro la squadra della parrocchia, quindi dico Wisconsin.
Fra.
Sì, partita di difficile lettura, perché Michigan due sconfitte consecutive, Wisconsin è da un bel po' che non gioca, teoricamente è uno contest, nel senso che Wisconsin la dovrebbe vincere facile. Mi tengo Wisconsin. Per quanto riguarda l'altra, abbiamo detto c'è la partita, l'hanno chiamata la partita tra mediocri, quella tra Penn State e Nebraska, quindi potete immaginarvi il livello, 0-3 per una, 0-2 per l'altra, mamma mia. L'altra, hai chiesto il pronostico?
Northwestern Purdue. Gioca in casa Purdue,
Sì, Franco. Sì, Purdue, lo sto vedendo. È una bella sfida, Northwestern è una bella gatta da pelare, non è che ti fa fare sempre il gioco che vuole lei, non quello che vuoi fare tu, però gioca in casa Purdue, dai, mi tengo i Boilers.
Oleg.
Dico anch'io Purdue, mi spiace per Northwestern purtroppo, e poi vado con Michigan io.
Hola, finalmente. How about that? Ovviamente anch'io vado con Michigan, perché lo devo sbagliare ogni settimana, Jim Harbaugh, e vado con Northwestern, con la Northwestern che mi sta entusiasmando molto. Adesso non so se Purdue ritroverà Rondell Moore questa settimana, che non l'abbiamo ancora visto quest'anno, però sono veramente due squadre che hanno fatto molto bene in questo avvio e potrebbe essere una partita interessante. Ragazzi, anche questa settimana, nonostante appunto, come detto, non avessimo argomenti praticamente, ma gli argomenti li troviamo sempre, abbiamo fatto 1 ora e 3 minuti e siamo arrivati al termine di questa puntata, 11ª puntata, e non mi resta che salutarvi. Grazie Guido, ciao
Fabio, ciao a tutti,
e ciao Fra, grazie,
ciao
a te.
Ciao
Oleg.
Ciao, alla prossima.
Un saluto anche da parte mia, vi abbandono sulle note della Victory March di Notre Dame, ci sentiamo settimana prossima, ciao ragazzi.